magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana ogni tanto, non con una scadenza precisa, ma con una certa continuità di trasmissioni. Nella trasmissione di oggi riprenderemo un altro discorso, sempre continuando dal commento all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, esattamente il commento al ventesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Un ventesimo paragrafo che ci permette di parlare della rivoluzione francese, che ci permette di prendere atto di tutta una serie di questioni che Ratzinger tenta di ignorare. Ebbene, tanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e cominciamo il discorso sulla Spe Salvi di Ratzinger, ventesimo paragrafo, e leggiamoci tutto quello che dice Ratzinger nel ventesimo paragrafo. L'Ottocento, dice Ratzinger, non venne meno alla sua fede nel progresso come una nuova forma della speranza umana e continuò a considerare ragione e libertà come la stella guida da seguire sul cammino della speranza. L'avanzare sempre più veloce dello sviluppo tecnico e l'industrializzazione con esso collegata crearono tuttavia ben presto una situazione sociale del tutto nuova. Si formò la classe dei lavoratori dell'industria e il cosiddetto proletariato industriale, le cui terribili condizioni di vita Friedrich Engels nel 1845 illustrò in modo sconvolgente. Per il lettore doveva essere chiaro, questo non può continuare, è necessario un cambiamento. Ma il cambiamento avrebbe scosso e rovesciato l'intera struttura della società borghese. Dopo la rivoluzione borghese del 1789 era arrivata l'ora per una nuova rivoluzione, quella proletaria. Il progresso non poteva semplicemente avanzare in modo lineare a piccoli passi, ci voleva un salto rivoluzionario. Karl Marx raccolse questo richiamo del momento e con vigore di linguaggio e di pensiero cercò di avviare questo nuovo passo grande e, come riteneva, definitivo della storia verso la salvezza, verso quella che Kant aveva qualificato come il regno di Dio. Essendosi dileguata la verità dell'aldilà, si sarebbe ormai trattato di stabilire la verità dell'aldiquà. La critica del cielo si trasformava nella critica della terra, la critica della teologia nella critica della politica. Il progresso verso il meglio, verso il mondo definitivamente buono, non viene più semplicemente dalla scienza, ma dalla politica, da una politica pensata scientificamente, che sa riconoscere la struttura della storia e della società ed indicare così la strada verso la rivoluzione, verso il cambiamento di tutte le cose. Con puntuale precisione, anche se in modo unilateralmente parziale, Marx ha descritto la situazione del suo tempo ed illustrato con grande capacità analitica le vie verso la rivoluzione, non solo teoricamente con il Partito Comunista nato dal manifesto del Partito Comunista del 1848, l'ha anche concretamente avviata la sua promessa grazie all'acutezza dell'analisi e alla chiara indicazione degli strumenti per il cambiamento radicale, ha affascinato ed affascina tuttora sempre di nuovo. La rivoluzione poi si è anche verificata in modo così radicale in Russia. E questo è quanto ci racconta Ratzinger nel suo ventesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Dunque, sembra quasi che Ratzinger voglia annuire, voglia far l'occhiolino al comunismo marxista. In realtà noi stiamo vivendo una situazione sociale abbastanza particolare in questo momento storico, cioè stiamo vivendo una situazione in cui quella che era l'ideologia comunista, le aspettative che l'ideologia comunista o il credo comunista aveva diffuso a livello di massa si sono di fatto infrante, nel senso che il comunismo, il marxismo essenzialmente, ha vissuto quella contraddizione assoluta fra ideologia culturale estremamente articolata e aspettative di massa che invece si legavano a quella forma di comunismo cristiano che veniva appreso, che veniva imparato e veniva imparato al catechismo. In pratica il comunismo delle masse, il comunismo di massa, non era altro che una forma di ribellione alla ricchezza, di un desiderio di ricchezza, come era voluto e paventato all'interno dei Vangeli cristiani, cioè Gesù che accusa il ricco, no? E naturalmente in questa accusa del ricco le persone si identificavano dalla parte di Gesù che accusava i ricchi. In realtà il marxismo non era assolutamente questo, però queste erano le aspettative di massa e queste erano le interpretazioni del comunismo che le masse ne davano. In realtà viviamo una contraddizione assoluta che attraversa il tempo e lo spazio, cioè i popoli, dove da un lato esiste una cultura di analisi della realtà, al di là delle pecche che questa può avere, e dall'altra parte esistono delle spinte di appropriazione della ricchezza che vengono formulate attraverso i cattolici, attraverso i cristiani in generale, come imitazione del Cristo che accusa il ricco di essere malvagio in quanto ricco. E questa aspettativa che nei primi cristiani aveva il senso della fine del mondo, cioè nel senso che ti fa fare di avere le ricchezze, tanto il mondo sta per finire, tanto sta per arrivare Gesù sulle nubi con grande potenza, eccetera, eccetera. Bene, queste affermazioni vengono estratte, vengono tirate fuori dai Vangeli, vengono decontestualizzate e inserite in un contesto di aspettative rivoluzionarie pseudo-marxiane che non ha nulla di marxista, ma che ha molto invece di aspettativa messianica delle masse voluta proprio dal cristianesimo. In questa contraddizione il comunismo, che non è altro che il comunismo cattolico, il comunismo cristiano, non è altro che l'idea della città di Dio di Agostino, non è altro che l'idea della città del sole di Campanella, non è altro che l'idea della Repubblica di Platone, non è altro che l'idea dell'utopia di Tommaso Moro, cioè queste visioni di società utopistiche, no? Nelle quali i proletari, le persone povere, le persone miserabili del mondo proiettavano le loro aspettative, che non era altro che la città di Dio, in pratica il regno del benessere, il regno del bentegodi, a cui le persone povere, a cui le persone bisognose di fatto tendono. E tutto questo non aveva nulla a che vedere col marxismo, però chiaramente un'ideologia di liberazione, anche se complessa e articolata, si inseriva all'interno di un contesto che vedeva invece la Chiesa Cattolica, che vedeva invece i preti, che vedeva invece i missionari aggredire e distruggere le società civili. Naturalmente ciò che crolla in questo momento storico, cioè dal 1968 fino ad oggi, non è tanta l'ideologia marxiana o gli studi sulla società civile che partono dall'ideologia marxiana e viene sviluppata fino ad oggi, ma ciò che crolla sono le aspettative nel paese di Bentegodi che sull'ideologia marxiana venivano proiettate ad opera di tutte quelle persone che sono state educate dai cattolici e dai cristiani. Non esiste un paese del Bentegodi, esiste una ricchezza sociale che va costruita. E questo, anche se ben presente all'interno dell'ideologia marxiana, veniva completamente ignorato da quella che era l'ideologia cristiana imposta sulle popolazioni, sulle persone, che poi proiettavano questo desiderio del Bentegodi, questo desiderio del potere all'interno di un'ideologia marxiana che, costruendo partito, costruendo comunità, costruendo massa, di fatto andava a premere come una lobby sul potere per riuscire ad avere dei benefici. Quando chiaramente le condizioni storiche hanno dimostrato che il paese del Bentegodi, la città di Dio tanto proclamata dal cattolicesimo, in realtà non esiste e non può essere realizzata nemmeno dal punto di vista marxiano, perché l'ideologia marxiana vede altre cose, vede una società democratica diversa, anche se chiaramente è un forte collante rispetto alle aspettative popolari di liberazione, Una volta crollato questo, crolla anche il comunismo. Il comunismo che era stato costruito negli ultimi 200 anni non è assolutamente legato all'ideologia di Marx, ma era legato all'ideologia delle comunità cristiane, delle prime comunità cristiane, che hanno nel ricco, che hanno nel benessere sociale il loro nemico da distruggere. Cioè il nemico che deve essere distrutto dal comunismo cristiano è il benessere sociale, è la persona che conosce e sono le persone che hanno capacità di comprendere i meccanismi della vita. Tutto questo per il comunismo cristiano chiaramente è un pericolo, è un peso. E quando l'ideologia marxiana arriva a scontrarsi proprio con l'ideologia cristiana sulla pragmaticità, cioè sul trasferimento nella pratica delle pulsioni, ecco che scoppia il 1968, scoppiano le contraddizioni sociali, tutto quello che era la morale imposta dai partiti comunisti, che non era altro che la morale cattolica, viene a scoppiare, comincia la liberazione dell'uomo, comincia la liberazione della donna, comincia la liberazione dell'infanzia, da tutti quelli che erano i legami di possesso e di controllo da parte del Dio padrone, che i partiti comunisti di fatto riproducevano all'interno della società civile. Questo è in sostanza, però è chiuso che questo periodo storico, chiaramente restano da gestire milioni e milioni di voti di tutte quelle masse che sono diseredate e che il cristianesimo ha costruito nella loro miseria, ha costruito la miseria proprio per poter gestire le masse. Allora, queste masse non possono essere lasciate in abbandono, ma devono essere condotte in una situazione di aspettativa, cioè devono essere un gregge che va verso qualcosa, che deve essere usato per qualcosa. Le tensioni di quelle masse vanno usate proprio per ottenere dei vantaggi, vanno canalizzate, non possono essere abbandonate. Ed ecco che vediamo che Ratzinger sta tentando anche questa operazione, cioè sta tentando l'operazione di avere il controllo di quelle masse, anche se è un'operazione a media scadenza, per poterle usare contro le società democratiche, contro il progresso sociale, contro il divenire delle società civili e poter continuare a fare pressioni ed avere dei vantaggi, vantaggi che alla fin fine hanno la funzione sempre di devastare le società civili per consentire ai cattolici, per consentire ai cristiani il dominio su ogni aspettativa di libertà dell'uomo. Ed è questo in sostanza il senso del 20° paragrafo della Spessalvi di Ratzinger. Fra la Rivoluzione francese e il 1880 assistiamo ad una fase di trasformazione sociale dal dominio della nobiltà per volontà religiosa al dominio della borghesia commerciale, industriale, affarista, eccetera. Molta nobiltà, proprio per il possesso di ingenti capitali, si trasformò anche in borghesia. Le due forme di potere convissero nei paesi occidentali fino alla Seconda Guerra Mondiale e spesso navigano indistinte nella società. I titoli nobiliari davano potere politico, cariche istituzionali e le religioni cristiane controllano i vari stati in tutti i modi, rallentando la trasformazione sociale. Il modello sociale della fabbrica era lo stesso modello che la Chiesa Cattolica aveva imposto nella società per 1500 anni. Le persone erano delle schiave, dei soggetti privi di diritto e la fabbrica non faceva altro che riprodurre quel modello dell'organizzazione del lavoro. Il prete faceva il dio nel paese, il padrone faceva il dio nella fabbrica, il padrone della fabbrica, dentro la fabbrica era il dio. Il capo reparto era il dio del reparto, che rispondeva al capo dei capi reparto, che era il suo dio. La Chiesa Cattolica costruì l'orrore nelle fabbriche, spostando dentro la fabbrica l'orrore della società, contro cui si era rivoltata la Rivoluzione francese, i cui benefici non furono estesi all'intera società civile, ma si erano fermati alla borghesia. Il tentativo di Ratzinger di separare la sua responsabilità dalle condizioni atroci di lavoro nelle fabbriche è semplicemente ridicolo. Come era ridicolo il suo tentativo di distogliere l'attenzione dalle condizioni atroci che lui, o i Ratzinger prima di lui, se vogliamo, imponevano all'infanzia. Le persone prendono consapevolezza di essere ingannate un po' alla volta. Dal momento che sono costrette a vivere il terrore cristiano, la consapevolezza nasce proprio dall'interpretazione. Da quando Lutero liberalizza la lettura della Bibbia, tutti parlano con Dio. Tutti si ritengono i destinatari della parola di Dio e tutti pretendono di appropriarsene. La vita pone delle esigenze alle persone e le persone veicolano quelle esigenze partendo dai dati culturali che hanno a disposizione. Alcune citazioni dal libro Cristiano Integralista di Vincenzo Paglia, Storia dei poveri in Occidente, ci permette di chiarire alcuni aspetti sociali che porteranno alla rivoluzione francese e alle successive trasformazioni sociali. Secondo un testo dell'epoca Munzer, scrive Vincenzo Paglia, insegnava che tutti i beni dovevano essere in comuni, come è scritto negli Atti degli Apostoli, e così rese il popolo sì sfrontato che non voleva più lavorare, ma quando mancava il grano e la tela, andava da un ricco scelto a caso e reclamava in nome dei diritti cristiani. Siccome Cristo comandava di far parte a quelli che si trovavano nel bisogno, e quando un ricco non voleva dare di buona voglia, glielo prendevano a forza. Paglia lo ha preso da Clefmort, Gli uomini della fraternità. Questo ideale, presentato in modo così radicale, incontrò la forte resistenza dei ricchi. Solo qualcuno pareva rassegnarsi. Se tale è la volontà di Dio, può accadere che l'uomo comune governerà, scrisse il 14 aprile di quell'anno un principe tedesco. A Munzer, comunque, parve che l'unica via possibile fosse l'uso della forza e appoggiava questa sua convinzione sulla pagina evangelica, ove si afferma che il regno di Dio sulla terra si sarebbe imposto con la violenza. Le leghe contadine che egli aveva costruito fin dal 1524 si erano diffuse in tutto il territorio tedesco e nella primavera del 1525 si rivoltarono in tutta la regione. I principi, dimenticando le loro divergenze, fecero fronte unico, anche con l'appoggio di Lutero, e il 15 maggio sterminarono l'armata contadina composta di 8.000 uomini. Francesco Paglia l'ho trovata a pagina 247. Vi furono autori che vedevano nella deportazione nelle colonie il mezzo più pratico per risolvere il problema. Richards e Bourne, un predicatore inglese del 1624, propose di trasportare ogni anno almeno 1.600 poveri, due per parrocchia, sull'altra sponda dell'Atlantico. Tra il 1620 e il 1640 circa 80.000 inglesi emigrarono in America settentrionale e nelle Indie occidentali, ma in genere si pensò di regolare la loro vita chiudendoli in appositi istituti, dove veniva aggiunta l'educazione religiosa all'impegno lavorativo. Un religioso inglese, William Perkins, esprimeva un punto di vista generalmente convinto quando diceva: furfanti, accattoni, vagabondi non fanno di solito parte di alcuna società civile né di alcuna chiesa particolare e sono come gambe e braccia putrefatte che si staccano dal corpo. Vagare a destra e a sinistra di anno in anno fino alla fine per cercare di procacciarsi il necessario per il corpo non è un'occupazione dignitosa, ma la vita di una bestia. Il lavoro poteva essere la loro unica forma di salvezza, preciso, lavoro, non salario. Tali idee, già diffuse nel Cinquecento, si imposero ovunque nel secolo successivo. In Francia si finì per dipingere il lavoro come una forma di ascesi, quasi un esercizio spirituale. Per taluni era addirittura come una preghiera. Un catechismo di Lione dava tre motivi per giustificare il dovere di lavorare: guadagnarsi da vivere, evitare l'ozio, ma anche far penitenza e guadagnarsi il paradiso. Questo punto di vista fu rafforzato dall'idea emergente che la povertà fosse non soltanto utile, ma addirittura necessaria per la prosperità dello Stato. Le masse dei poveri potevano essere forzate al lavoro per il benessere dello Stato e potevano accontentarsi delle retribuzioni anche se erano le più basse possibili. In tal modo si ottenevano contemporaneamente due obiettivi: I poveri erano mantenuti laboriosi e la nazione diventava più competitiva sul piano internazionale. L'interesse nazionale richiedeva, in altri termini, che le masse fossero tenute in uno stato di povertà permanente, una dottrina dell'utilità della povertà che giustificò i pesanti provvedimenti contro i poveri. Questo sempre su Paglia, lo trovate a pagina 301. Foucault, sempre preso da Paglia, Foucault sostiene che nel XVII secolo è l'epoca della grande reclusione dei poveri. Tuttavia, la pratica della reclusione dei poveri è certamente diffusa in tutti i paesi europei. Se qui adesso notate in Italia i centri di prima accoglienza, i CPT, le galere, praticamente i campi di concentramento in cui vengono rinchiusi gli immigrati in Italia, sono la stessa cosa di allora, cioè non cambia assolutamente niente. Foucault sostenne che nel XVII secolo è l'epoca della grande reclusione dei poveri. Tuttavia la pratica della reclusione dei poveri è certamente diffusa in tutti i paesi europei. Con il lavoro mi nutro, con il lavoro mi punisco. È l'iscrizione posta sulla porta della casa lavoro di Amburgo. In quella delle donne di Amsterdam si legge: «Non temete, non mi vendico del male, ma costringo al bene. La mia mano è pesante, ma il cuore è pieno di amore». Già. Le due iscrizioni, «Il lavoro rende liberi», nota mia, esprimono molto bene la filosofia di queste istituzioni. Opito generaux, vol causes, zauk tausern, campi di concentramento, sempre nota mia. Erano in parte case di correzione, in parte sedi di attività artigiane centralizzate. Dovevano raccogliere e isolare tutti quei gruppi sociali che si supponeva fossero più inclini all'ozio e al disordine, specialmente gli accattoni e i vagabondi, per educarli trasformandoli in manodopera. In Inghilterra si arriva a proporre che ogni parrocchia abbia una scuola di lavoro per i bambini. Ogni parrocchia in cui abbondino i poveri dovrebbero fondare una scuola di tipo casa di lavoro dove si insegna a lavorare ai bambini poveri, e in mancanza di tali strutture oggi vanno in giro per la parrocchia e sue adiacenze e mezzo mendicando e mezzo rubando riescono a cavarsela meno peggio. Sempre Paglia, pagina 302. E ancora. Oltre il trasferimento dell'industria verso la campagna, con il lavoro a domicilio, iniziò in modo massiccio lo sfruttamento dei fanciulli. A Leida, alla fine del XVI secolo in poi, moltissimi ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni furono collocati dagli orfanotrofi e dagli ospizi di mendicità presso fabbricanti di seta della città. Dal 1630, poiché gli uffici di collocamento non riuscivano a coprire il fabbisogno di manodopera a poco prezzo, furono importati centinaia di fanciulli dalle regioni di Liegi, Aquisgrana e altre località di Leida. Fu persino istituito un servizio di trasporti organizzato per i fanciulli, sotto la sorveglianza di un apposito funzionario. Tra il 1638 e il 1671, circa 8.000 giovani operai vennero trasferiti a Leida, pagina 300, sempre di Paglia. Tutti questi elementi, da Lutero fino ad oggi, che vi ho letto, dovranno essere tenuti ben presenti quando continueremo l'analisi sociali oltre alle condizioni che spinsero le persone alla Rivoluzione francese. Questi furono gli elementi sociali che costruirono l'ideologia del comunismo fino al 1980. È vero che il comunismo dell'ultimo secolo si riferiva agli studi marxiani e alle soluzioni sociali di Lenin, ma tali teorizzazioni appartenevano soltanto alla cultura, non ai movimenti popolari, i quali esprimevano il comunismo cristiano. Infatti, la fine del comunismo è la fine del cristianesimo politico. Ma forse i cristiani ancora non lo sanno, tesi come sono alla ricostruzione dell'assolutismo monarchico. I movimenti materialisti rivoluzionari che attraverseranno gli ultimi due secoli ebbero la funzione di traghettare le società civili dal feudalesimo al modernismo costituzionale e dal colonialismo all'indipendenza, con tutte le contraddizioni che tali trasformazioni comportarono. So perfettamente che i protagonisti vivevano la loro descrizione della verità sociale, che la loro pulsione indicava come assoluta, ma era solo la loro verità che si innescava in un insieme pulsionale e sociale che spingeva alle trasformazioni. Dice Ratzinger, nel 20° paragrafo che vi ho appena letto, l'Ottocento non venne meno alla sua fede nel progresso come una nuova forma della speranza umana e continuò a considerare ragione e libertà come le stelle guida da seguire sul cammino della speranza. L'avanzare sempre più veloce dello sviluppo tecnico e l'industrializzazione con esso collegata crearono tuttavia ben presto una situazione sociale del tutto nuova. Si formò la classe dei lavoratori dell'industria e il cosiddetto proletariato industriale, le cui terribili condizioni di vita Friedrich Engels nel 1845 illustrò in modo sconvolgente. Non una fede nel progresso, ma un bisogno di modificazione del presente per uscire dall'orrore cristiano. L'uscita dall'orrore cristiano era una risposta alle pulsioni delle persone, pulsioni che spingevano le persone a cercare il nuovo. E mentre le persone cercavano il nuovo, nuove forme di utilizzo delle persone venivano forgiate nella società. Queste nuove forme di utilizzo altro non facevano che riprodurre le categorie di sottomissione orrifica imposta dal cristianesimo. La sottomissione, intesa come ideologia del possesso delle persone, si riproponeva in nuove veicolazioni economiche, producendo delle trasformazioni sociali. Le trasformazioni economiche e sociali, a loro volta, manifestavano esigenze diverse che costringevano il comando sociale a modificare le condizioni di controllo sociale. Le persone, come oggetti di possesso nella società del Dio dei cristiani, del Regno di Dio, era il metodo di relazione sociale che veniva riproposto nei rapporti di lavoro industriali. Le persone, oggetto di possesso, i bambini, trasformati in oggetti di possesso dall'industria. L'industria, il luogo dell'esaltazione della proprietà. Non la proprietà di oggetti, ma la proprietà degli uomini che trae giustificazione dal possesso degli oggetti. Il possesso, prodotto dell'ideologia cristiana, si trasferisce, nonostante le teorizzazioni marxiane, nell'industria. Questo perché le teorizzazioni marxiane non intaccano il condizionamento mentale che i cristiani impongono ai bambini. In compenso, l'industrializzazione fa circolare il denaro. Il denaro libera il servo della gleba dal legame col latifondo e permette al servo della gleba di costruire un rapporto diverso nella società basata sulla ricchezza economica. Poca cosa, ma dal momento che il mezzo della relazione passa dal controllo della terra, il feudo, a quello del denaro, aumentando le esigenze dell'industria di accumulare la ricchezza, impongono anche l'allargamento delle fasce sociali che possono accedere ad una maggiore quantità di prodotti. Inoltre, aumentando le esigenze della produzione industriale e sociale, si rende necessario un aumento della scolarità, della cultura e di un diverso rapporto fra Stato e cittadini. L'analfabetismo, usato dalla Chiesa Cattolica come mezzo di controllo delle persone, diventa un costo che nessuna società è più in grado di sostenere. Esistono sempre terribili condizioni di vita di ampi strati della popolazione, sia che si tratti del proletariato urbano dell'Europa del XIX secolo, sia che si tratti del proletariato africano che Ratzinger tenta di mantenere nell'AIDS per usarlo come massa di manovra. L'origine della miseria è il regno di Dio che i cristiani hanno costruito sulla terra e imposto militarmente agli esseri umani. Quella croce che, esaltando la sofferenza, hanno imposto alle persone e davanti alla quale costringono i bambini a pregare. Dice Ratzinger, ma il cambiamento avrebbe scosso e rovesciato l'intera struttura della società borghese. Dopo la rivoluzione borghese del 1789 era arrivata l'ora di una nuova rivoluzione, quella proletaria. Il progresso non poteva semplicemente avanzare in modo lineare e a piccoli passi. La rivoluzione dunque del 1789 aveva distrutto il dominio del Dio padrone sugli uomini. Aveva distrutto il regno di Dio costruito da Gesù e dai cristiani con tutto il suo bagaglio di orrori e perversioni superstiziose sociali. Così, Come dopo il periodo napoleonico iniziò un periodo anti-illuministico, anche negli Stati Uniti, dopo la rivoluzione massonica, si forgiò la Costituzione, iniziò una reazione antimassonica. Il nuovo si è imposto, ma gli uomini che dovrebbero vivere il nuovo conoscono solo il modo vecchio con cui costruire le relazioni fra loro. Vale anche per l'anticlericalismo, che caratterizzò la spinta sociale che portò all'unità d'Italia. L'anticlericalismo portò all'unità d'Italia, ma subito dopo l'unità d'Italia fu messa in l'anticlericalismo fu messo in atto una feroce repressione contro l'anticlericalismo. Il nuovo si manifesta all'improvviso come accumulo di tensioni, ma poi ha bisogno di tempo per essere assimilato dagli uomini, specialmente dagli uomini che occupano posti nelle istituzioni. Le masse del Sud Italia appoggiarono Garibaldi. Le masse del Sud Italia si ribellarono all'unità d'Italia tramite il banditismo borbonico clericale. L'Italia del dopoguerra elaborò la Costituzione della Repubblica, ma magistrati, poliziotti, funzionari pubblici conoscevano soltanto il metodo clerico-fascista. Il fascismo è clericalismo cattolico e il clericalismo cattolico è fascismo, ma non esistono termini culturali che associano le due definizioni per la violenza militare e culturale con cui il cristianesimo ha voluto e ottenuto di separarsi dalla propria ideologia e dalle proprie scelte. La violenza è tale che i media faticano a comprendere come il progetto sociale del cristianesimo sia il ripristino della monarchia assoluta, del regno di Dio, con cui costruire e risolvere le relazioni sociali. Il 1968 fu una rivoluzione sociale che si trasferì nei costumi, ma oggi assistiamo a un rigurgito clericale il cui scopo è quello di distruggere la morale costituzionale per imporre la morale del possesso delle persone proprie del cristianesimo. La morale costituzionale ebbe nel 1968 il suo massimo sviluppo, il suo massimo trionfo. La miseria è manifestazione del regno di Dio. Ogni uscita dalla miseria sociale, economica e culturale è una ribellione sociale al regno del Dio dei cristiani, sempre. Il 1789 libera le emozioni delle persone dalla gabbia in cui il cristianesimo le ha rinchiuse. Ora si tratta di liberare anche la vita degli esseri umani, la loro quotidianità. In ogni società ci sono delle aggregazioni di individui la cui qualità della vita incide nella qualità della vita dell'intera società. L'industrializzazione introduce fra ampi strati della popolazione la disciplina clericale. La disciplina clericale, passando attraverso la struttura militare degli stati, diventa metodo di gestione del lavoro nelle fabbriche. Le persone, per la prima volta, sentono di essere coloro che costruiscono la ricchezza. La ricchezza esce dalle loro mani attraverso la loro partecipazione all'organizzazione del lavoro. Non sono più i contadini che dipendono dalla terra, dai capricci del tempo e dai ricatti dei commercianti. Sono coloro che costruiscono la ricchezza. Sono coloro che sono capaci di costruire la ricchezza. La consapevolezza della loro capacità li porta alla consapevolezza di essere capaci di esercitare se stessi come cittadini. Non sono sottomessi alla terra come i contadini. Non manipolano la materia e trasformano una merce in un prodotto fruibile. Loro manipolano la materia e trasformano una merce in un prodotto fruibile che, rispondendo ai bisogni umani, genera ricchezza per chi lo produce e per chi lo usa. Ecco, io ora mi fermo qui con la prima parte della trasmissione relativa al 20° paragrafo della Spessavi di Ratzinger, perché chiaramente il pezzo è più lungo di quanto pensassi. Naturalmente vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, che porterò a termine naturalmente il commento del 20° paragrafo dell'enciclica Spessavi di Ratzinger. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento sempre dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo inoltre che su internet trovate tutti questi pezzi che sono stati tutti caricati e potete scaricarvi il materiale scritto, i pezzi scritti del commento alla Spessalvi di Ratzinger. Un commento che è stato fatto paragrafo per paragrafo, direi quasi riga per riga, proprio per riuscire a comprendere qual è il progetto di Ratzinger della distruzione e della devastazione della società civile, perché troppo superficialmente, in modo superficiale, è stata letta questa enciclica dalle persone della società civile, mentre un cardinale, un vescovo o un prete se la studia passo per passo e agisce per devastare la società civile. La società civile se l'è letta in maniera superficiale e non si sta accorgendo di quante atrocità Ratzinger e la Chiesa Cattolica stiano preparando per la vita civile. Ricordandovi a tutti che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, vi do naturalmente appuntamento per la prossima trasmissione, seconda parte del 20° paragrafo. Ciao a tutti.